Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Minuti, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte da Prisma, da Lorenza Ghidini, da Massimo Alberti, in diretta come sempre fino alle 10 o qualche minuto prima, qui su Radio Popolare nella settimana che porta alla giornata internazionale contro la violenza di genere, 25 novembre, sabato prossimo. È nella settimana che di fatto è cominciata sabato scorso, quando è stato ritrovato il cadavere di Giulia Cecchettin. Ne parleremo molto questa settimana in prima pagina qui a Prisma, ci sarà un ospite sempre per parlare appunto della violenza sulle donne. E in larga parte saranno uomini i nostri ospiti questa settimana, in larghissima parte. Saranno uomini per ragionare su come questo sia un problema maschile, un problema di cultura maschile, maschilista. E vorrei anche molto parlare di come educare i ragazzini, i bambini, direi, perché poi insomma questo Filippo aveva solo 22 anni, ma evidentemente aveva già assorbito tutto il peggio che questa società ancora propone alle nuove generazioni. Poi andremo in Argentina, dove c'è questo nuovo presidente, Javier Milei. Tutti speravamo, evidentemente gli argentini l'hanno votato, che non fosse lui, e ne abbiamo parlato molte volte. Lui si fa chiamare, si definisce anarco-liberista, ma forse fascio-liberista è più appropriato. Ancora analisi sulla guerra in Medio Oriente, commenti qui a Prisma come tutti i giorni. E infine, in questa giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, noi parleremo di minori migranti non accompagnati, quelli che arrivano qua in Italia sulle varie rotte, con i vari viaggi, con il rischio di morire annegati o picchiati sulla rotta balcanica, e dell'accoglienza per i minori che questo governo in questi mesi, in questo periodo, mette in discussione, volendo andare a toccare la legge Zampa. Vi presento subito il primo ospite di oggi, che è Ermanno Porro, presidente dell'Associazione Maschile Plurale. Buongiorno Ermanno, benvenuto.
Buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, grazie per l'invito.
Allora, Maschile Plurale è una rete di uomini, un'associazione nata per promuovere una cultura che superi il patriarcato, il maschilismo, il sessismo. Io so che voi vi occupate molto soprattutto di formazione, di educazione nelle scuole, poi ci sono insomma vari eventi pubblici. Queste parole, patriarcato, maschilismo, sessismo, chissà che questo omicidio, questo femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha colpito anche, diciamo, sul piano emotivo più di altri, come fu per Giulia Tramontano, accoltellata incinta qualche mese fa, non aiuti un po' a sdoganare certe parole che vengono ascoltate ancora con un certo fastidio, mi pare, dagli uomini in Italia, una su tutte, patriarcato?
Sì, credo di sì, spero di sì, che possa essere dolorosamente un'occasione. In effetti la questione maschile, insomma, di noi maschi, di noi uomini, ed è una questione con la quale non possiamo più non fare i conti. Tu parli di patriarcato, prima hai detto una cosa che mi ha colpito, che voglio ripetere perché credo che sia questa un po' la questione. Questo ragazzo 22enne ha, hai detto, ha assorbito il peggio del modello maschilista. Direi che ha assorbito proprio il modello maschilista nella sua forma più estrema, però appunto è un modello di costruzione della nostra identità, del nostro modo di essere, di fare i maschi, che sinteticamente chiamiamo patriarcato, con i quali non possiamo non fare i conti.
Sì, certo, Ermanno, prosegui pure, tempo ne abbiamo.
No, fai tu.
No, perché voi di maschile plurale in questi anni avete realizzato questo fare i conti, sapete cosa significa, no? Noi abbiamo visto in queste 48 ore sui social molti uomini prendere parola su quello che è successo, anche scusarsi proprio a titolo di tutti i maschi del nostro paese, oppure dicendo dovremmo fare questo, dovremmo fare... Poi vabbè, ci sono quelli che la spiegano alle donne, no? Su come dovrebbero comportarsi le donne, ma lasciamoli perdere. Diciamo che appunto non sono stati pochi rispetto a altre volte gli uomini che hanno detto bisogna farsi carico di questa cultura, eccetera. Però appunto che cosa significa questa elaborazione, che qual è il lavoro da fare? Lo dico proprio per gli ascoltatori che in questo momento ci seguono e che si sentono interpellati da questa vicenda proprio in quanto uomini.
Sì, secondo me sono almeno due le cose da fare. La prima è un riconoscimento che il tema della violenza, la questione della violenza sulle donne è una questione maschile, ha a che fare con maschi. Maschile Plurale come associazione è nato a metà degli anni 2000 a seguito di un appello. Proprio proponevo una domanda, ma la violenza sulle donne è questione che riguarda i maschi oppure no? Ovviamente per noi la risposta era sì, riguarda noi, ne siamo in qualche modo responsabili, ovviamente non necessariamente individualmente colpevoli, ma responsabili perché produciamo e siamo, come dire, figli di questo modello patriarcale. Per cui la prima cosa è riconoscere che siamo dentro, che in qualche modo se vogliamo uscirne dobbiamo sviluppare consapevolezza circa il fatto. Quindi c'è un lavoro da fare per decostruire, diciamo questa parola proprio, scorporare, mi verrebbe dire, anche quelle che sono le radici profonde dei maschilismi e del patriarcato. Questo lavoro noi lo facciamo molto spesso con gruppi che chiamiamo gruppi di parola, sono gruppi in cui noi ci interroghiamo a partire da quella che è la nostra esperienza di uomini nella relazione, non solo nella relazione con le nostre compagne, con le donne che incontriamo o che con le quali abbiamo rapporto per ragioni varie, di lavoro, eccetera, eccetera. Ma la nostra esperienza proprio di uomini in questa società, per cui il lavoro parte dalla nostra esperienza, abbiamo imparato dall'esperienza femminista degli anni 70, che si inizia a partire da sé per fare questo lavoro, no? Decostruire la nostra esperienza e risignificarla, mettendola in parole e mettendola in discussione con altri uomini. Per cui il primo punto secondo noi è proprio questo: sviluppare relazioni tra uomini che mettano al centro questa questione. La seconda questione altrettanto importante è che appunto per sottolineare il riconoscimento occorre una presa di parola pubblica. Una presa di parola pubblica che faccia alcune cose, intanto che rompa la connivenza, che dica non ci stiamo più con questo modello, vogliamo costruirne un altro, vogliamo promuovere, per quanto ne saremo capaci, modelli differenti di relazione, non solo privata, ma di relazione pubblica, di relazioni che si agiscono nello spazio pubblico. La cosa fondamentale proprio è decostruire questo che chiamiamo principio d'ordine fondato sulla parola e sul dominio dei padri.
E speriamo che davvero, come minimo, questo governo faccia, questo Parlamento, una legge per poter, come dire, stabilizzare l'educazione all'affettività e il rispetto nelle scuole fin dalle elementari, che non siano così contributi episodici che stanno in capo alla, così, la sensibilità di un singolo preside o di una singola preside. E perché fa paura di quel tweet di Salvini dove diceva se è colpevole, e già quello era terrificante, ma faceva paura anche l'idea di chiudere Filippo in carcere e buttare via la chiave, no? Come se,
certo.
Cosa risolvi una volta che hai fatto crepare Filippo in carcere?
Sì, mi hai soddisfatto il desiderio di vendetta, appunto, cambia assolutamente nulla. Penso che una delle cose da fare, come dicevo, oltre a quelle che, a cui accennavo prima, che ha un significato non solo culturale, ma davvero di trasformazione politica, è sviluppare progetti di riflessione di educazione, chiamiamoli così. Sicuramente su più livelli, però non è, secondo me, sufficiente dire facciamo educazione alla relazione, allo sviluppo dell'affettività, perché questo è sicuramente un aspetto, ma se non si affronta quello che è il nocciolo, uno dei noccioli centrali, che è il nocciolo del potere tra i sessi, tra i generi, e quindi anche il nocciolo del potere nelle relazioni d'amore, secondo me si va davvero poco avanti. Perché questo nocciolo, il nocciolo del potere, è un nocciolo che viene proprio dire incorporato, sta nei corpi delle istituzioni, nei corpi dei sistemi sociali, nei processi attraverso i quali i maschi diventano adulti, i maschi giovani diventano adulti, processi che potremmo chiamare di socializzazione e di produzione di identità, insomma. Se non questi progetti di educazione non mettono in discussione l'immagine, le immagini dei maschi, della maschilità sostanzialmente, e cioè quali sono i valori, le credenze fondamentali di riferimento, ci fanno pochi passi.
Adesso poi tra poco ne parleremo anche col dottor Fabio Roia, che è il presidente vicario del Tribunale, sì, di Milano, lo conosci bene, insomma, che sì, si, sì, occupa, sì, proprio di questo, e di come peraltro racconta spesso le statistiche dell'età dei maschi violenti si abbassano e ci fanno, sì, proprio capire che la cultura è il punto fondamentale, no, in cui si cresce. Ti chiedo un'ultima cosa, Ermanno, sì, quasi una risposta secca, perché sia, come dire, più chiara e semplice possibile. Da sabato, ma non da sabato, insomma, credo che tutte noi donne siamo assolutamente consapevoli che una cosa del genere possa succedere a tutte. Io ti chiedo, secondo te, Ermanno Porro, uccidere una donna o comunque agire violenza fisica su una donna può succedere a tutti?
Sì, credo proprio di sì, purtroppo, perché è l'espressione più estrema di un modo di stare in relazione con le donne. Mi viene da dire per fortuna i femminicidi sono in numero molto molto inferiore invece alle espressioni di violenza che accadono quotidianamente all'interno delle famiglie, all'interno dei contesti sociali. Però sì, credo che purtroppo, però voglio dire che è possibile uscire da questo stato, da questo stato di cose, è possibile, e questo forse è il messaggio che si può passare agli uomini, è possibile uscire da una miseria relazionale fondata appunto sul concetto di potere e di dominio. Possiamo, con un lungo lavoro, trasformarci in maschi non violenti. Questo sì, questo io ci credo profondamente.
Grazie.
Anche se bisogna stare molto attenti, insomma, lavora su di sé.
E grazie del lavoro che fate con Maschile Plurale, il presidente Ermanno Porro qui a Prisma. A presto, risentirci.
Grazie a voi, ciao.
Ecco, e allora adesso, come dicevo, sentiamo Fabio Roia, presidente vicario del Tribunale di Milano, un magistrato che qui a Milano si è occupato di violenza di genere e anche di formazione da questo punto di vista da tantissimi anni. L'ho intervistato, Roberto Maggioni.
Mi ha colpito la giovane età del presunto, potremmo dire, del femminicida, perché questo rientra in un dato molto preoccupante che stiamo analizzando, e che è l'abbassamento di chi commette 7 reati orientati dal genere, quindi violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, perché la fascia maggiore di età, sono dati del Tribunale di Milano, è compresa fra 18 e 35 anni, parliamo del 40% degli autori di questi reati. Questo evidenzia che evidentemente quel modello patriarcale è stato trasferito sui giovani e i giovani non stanno ricevendo tutta l'attività di prevenzione e di educazione al rispetto della diversità di genere che si sta cercando di fare.
Come possono dei ragazzi di 20 anni o anche meno aver già assorbito quello che anche lei ha definito sistema patriarcale? Perché sono già così violenti?
Perché hanno una poca considerazione della donna, del genere femminile, quindi della giovane donna, la considerano ancora un oggetto proprietario, e quindi nel momento in cui c'è un superamento dell'aspettativa di dominio del ragazzo sulla ragazza, ci sono gesti parossistici. La violenza, prima di diventare fisica ed estrema come il gesto del femminicidio, è una violenza che si articola soprattutto su filoni psicologici, quindi il controllo, il non volere per esempio che magari la ragazza arrivi ad una posizione sociale molto alta, che guadagni più di lui, sono tutti indicatori di un predominio che deve essere colto nel momento in cui si manifesta, quindi all'inizio.
Quando viene colto, cosa bisogna fare?
Io penso che tutte le amiche delle giovani ragazze che possono non leggere o comunque sottovalutare la violenza debbano essere una sorta di sentinella sociale e quindi aiutare la ragazza portandola a un centro antiviolenza o comunque accompagnandola e convincendola che il centro antiviolenza può essere il luogo dove, oltre ad essere aiutata, può iniziare a leggere i fattori di violenza che vengono espressi. Quanto al genere maschile, occorre isolare queste persone che iniziano a comportarsi in questo modo, che per esempio fanno battute sessiste, che considerano la ragazza o la donna un oggetto e che quindi fanno espressione di un machismo che francamente deve essere marginalizzato, isolato e condannato.
Di cosa si nutre la violenza maschile?
Si nutre del fatto che la donna sta acquisendo posizioni di predominio e che una volta, predominio legittimo in ambito sociale, che una volta appartenevano all'uomo, e l'uomo che ha tratti narcisistici che, se sono contenuti, razionalizzati, sono anche delle doti, ma evidentemente quando non sono contenuti questi tratti narcisistici non consentono di ammirare e quindi rispettare la posizione che può anche essere predominante, socialmente predominante, della donna.
Per gli ascoltatori, le ascoltatrici che ci stanno ascoltando, che hanno figli, in particolare figli maschi, quali sono i segnali che devono mettere in allarme per possibili comportamenti nel figlio maschio violenti, possessivi? I primi segnali che devono mettere in allarme anche i genitori?
La gelosia non è amore, è controllo. Il non sopportare il successo dell'altro è una forma di predominio e di controllo e di frustrazione che può generare violenza. L'educazione al rispetto del genere deve comportare da parte del genitore il fatto che soprattutto il maschio impari ad accettare e a rispettare tutte le fragilità che sono tipiche dell'essere umano. Dobbiamo abbattere lo stereotipo del maschio forte che non piange mai e della donna debole che piange sempre, perché anche chi piange è una persona e come tale ha una fragilità, e questa fragilità è una ricchezza.
Quando le donne denunciano, spesso si sentono sole, lasciate sole anche dalle istituzioni.
Su questo è stato fatto molto, ma bisogna fare ancora di più, perché la denuncia, che è un atto di grande sofferenza, non è così meccanico per una donna arrivare alla denuncia, è il primo atto di un percorso che deve essere fatto nel contesto di una rete di accoglienza. Ormai le reti ci sono su quasi tutto il territorio italiano. Il processo penale deve essere poi svolto con tempi rapidi, efficaci, con competenza, con rispetto della vittima e soprattutto non con un atteggiamento giudicante.
Ma le leggi permettono di tenere lontano dalle donne gli uomini che vengono denunciati dalle donne stesse?
Assolutamente sì, non è un problema né di leggi né di pene. Oggi abbiamo un buon sistema normativo che ci consente di intervenire anche efficacemente in via preventiva. Questo è un problema che lo si sconfigge su un piano culturale, su un piano sociale, partendo quindi da un discorso di educazione al rispetto della diversità di genere, che a questo punto deve iniziare con programmi scolastici strutturati fin dalla giovanissima età, oserei dire fin dall'infanzia.
Vedremo se il Parlamento seguirà quello che dice Fabio Roia, ma non lo dice solo lui, insomma, chiaramente c'è un tema di educazione, di eradicare questa cultura, e non ha a che fare con inasprire le pene nelle leggi, con ogni evidenza, anche se questo verrà sicuramente fatto già in settimana. Ci fermiamo qui per ora, la pausa pubblicitaria, poi torniamo in diretta e andremo in Argentina, dove ha vinto Javier Milei. Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina, ormai le schede nelle urne sono state quasi tutte scrutinate, siamo oltre il 99%, e lui ha ottenuto il 55,7 dei voti, quasi 12 in più del suo rivale, il peronista di centrosinistra Sergio Massa, che ha preso il 44,3%. Milei ha vinto soprattutto nell'entroterra dell'Argentina, in particolare nelle province di Mendoza e Cordoba, e ha ottenuto in effetti una vittoria superiore alle previsioni dei sondaggi. Si è spesso paragonato, gli analisti lo hanno paragonato spesso a Trump oppure a Bolsonaro per quello che riguarda l'esperienza nel Latino America. Scopriremo chi è, adesso già ne parliamo qui a Prisma, e tanto per cominciare vi faccio ascoltare il servizio che ci ha mandato questa notte il nostro collaboratore da Buenos Aires, Federico Larsen.
Nessuno avrebbe mai pronosticato un finale come quello vissuto ieri sera in Argentina al termine di una delle elezioni più sentite di sempre. Certo, si sapeva che l'eccentrico economista di estrema destra, Javier Milei, col suo fare violento, misogino e provocatore, era in testa a tutti i sondaggi, ma che il peronismo al governo ottenesse un così magro risultato dopo aver ricevuto il sostegno di ampi settori di centro e persino da destra, per evitare che i reazionari schierati con Milei arrivassero al potere, era difficile da prevedere. Quel che è certo è che in Argentina ha prevarso la rabbia, il voto di pancia contro l'inflazione, giunta ormai al 143% su base annua, la povertà che colpisce ormai 2 famiglie su 5, l'inefficienza delle istituzioni, i casi di corruzione, Insomma, un cocktail dal finale prevedibile, in cui un personaggio coccolato dai media mainstream durante gli ultimi 4 anni batte l'establishment al potere da più di 20. Il problema però è che molti di coloro che hanno votato a favore di Milei non si attendono certo che compia tutte le promesse fatte durante la campagna elettorale. Il leader autoproclamatosi anarcocapitalista ha più volte assicurato che una volta al potere prenderà fuoco la banca centrale, adotterà il dollaro come moneta nazionale, liberalizzerà i mercati di armi, di organi e addirittura di bambini, privatizzerà la sanità e l'istruzione pubblica e ridurrà al minimo il welfare. Queste le sue idee della libertà, sostenute anche da nostalgici della dittatura militare degli anni 70, settori reazionari di ogni tipo e soprattutto giovani, legati al mondo del cosplay, delle criptomonete e influencer stanchi delle restrizioni economiche imposte dai governi di centrosinistra per evitare il tracollo definitivo dell'economia argentina. La Libertà d'Avanza è un movimento giovane e relativamente piccolo in Argentina. È evidente a tutti che Javier Milei non ha nemmeno il numero sufficiente di militanti per ricoprire tutti gli incarichi inerenti al potere esecutivo. L'uomo chiave in questo senso, ed in un certo modo il vero vincitore delle elezioni di quest'anno in Argentina, è l'ex presidente Mauricio Macri, che dopo la sconfitta della sua candidata Patricia Bullrich alle generali del 22 ottobre, ha subito sostenuto con entusiasmo il leader libertario e che sicuramente sarà il vero e proprio regista del governo dell'estrema destra in Argentina. Insomma, il paese sudamericano entra in una nuova configurazione politica e sociale. In molti temono lo sdoganamento di discorsi e pratiche violenti contro il femminismo, contro il sindacalismo e la sinistra in generale. Le ricette di Milei, poi, prese pari pari dai libri della scuola austriaca del liberalismo del XIX secolo, non convincono né gli imprenditori né il mondo delle finanze, il cui sostegno nelle prossime ore sarà fondamentale per capire la solidità con cui il nuovo presidente inizierà il suo mandato. Una cosa è certa, saranno 4 anni di contestazioni e manifestazioni permanenti contro le quali il nuovo governo ha già lanciato il monito sin dalla sera del ballottaggio. Sarà tolleranza zero.
E questo era Federico Larsen con il suo servizio, insomma, quando si è capito che aveva vinto Milei, ci ha mandato questo audio da Buenos Aires. Noi adesso ci colleghiamo con il nostro collaboratore Alfredo Somoza. Chi lo conosce sa che Alfredo è venuto a stare in Italia dalla sua terra natale, l'Argentina, ai tempi della dittatura. Buongiorno Alfredo, sì. Non posso non chiederti oggi che cosa hai pensato, hai sentito, immagino anche quando hai preso atto che il tuo paese sarà governato da Milei.
Ma in realtà lo prevedevo, ero convinto, ero stato al primo turno nel mese di ottobre, ho fatto anche le corrispondenze per la radio, ho parlato con tanta gente. E dal risultato del primo turno, quando a sorpresa Milei era riuscito ad arrivare primo, soprattutto lasciando fuori Patricia Bullrich, la candidata al centrodestra, non avevo dubbi del fatto che avrebbe vinto le elezioni, forse non sicuramente per la differenza, la distanza, questi 3 milioni di voti che sono tanti su un elettorato di 35 milioni, cioè il 10% di differenza che poi nei fatti, togliendo voti nulli eccetera, diventa quasi il 12%, ma avrebbe vinto perché gli argomenti, i temi che vengono messi in luce da noi, anche stamattina la grande stampa sta riportando nei primi titoli, cioè il fatto, gli aspetti folcloristici del personaggio piuttosto che le sue opinioni sulle questioni di genere o sui diritti umani o il fatto che la sua vicepresidente sia figlia di un militare ribelle ai tempi del passaggio alla democrazia, sono tutte cose che in Argentina non sono state nemmeno discusse, nel senso che l'unica chiave di lettura possibile per interpretare questa vittoria è il fallimento di un modello ventennale e chiunque fosse arrivato se avesse vinto, se fosse passata Patricia Bullrich, così come è passato Milei, chiunque fosse arrivato contro il candidato peronista, io sono convinto che avrebbe vinto. Soltanto, penso che soltanto, diciamo, nella cecità di un movimento forse esaurito come quello peronista poteva starci la presentazione di un candidato a presidente che il ministro dell'economia in carica con il 140% di inflazione. E poi in questa elezione ci sono venute fuori anche altre cose, anche la vendetta delle province, perché guardate che Milei in realtà ha vinto per le province, non per la grande Buenos Aires, per la metropoli.
Un classico.
Esatto, che è il serbatoio storico del peronismo, dove il peronismo effettivamente è una delle province che ha vinto, anche se di misura, ma che ha vinto massa. E questo perché in 20 anni di kirchnerismo i contributi dello Stato in sovvenzioni, cioè in abbattimento del costo dell'energia, piuttosto che le tariffe per i trasporti agevolati, piuttosto che il welfare, si è concentrato tutto su quella fascia di quella cintura della grande Buenos Aires a discapito delle altre province. Non si spiegherebbe il 70% che ha preso nella provincia di Cordova, che è la seconda provincia del paese, ma anche a Mendoza e Santa Fe, sono le tre province più ricche dell'Argentina insieme a quella di Buenos Aires, e ha raggiunto delle cifre di quasi il 70%. Quindi sono tante le dinamiche che si sono viste in questa elezione, la retorica anticasta in un paese che dopo 20 anni vedeva altro che casta, cioè proprio dirigenti, parenti, amici a gestire imprese pubbliche senza nessuna capacità, in mezzo a scandali di corruzione, il tema del federalismo sospeso, perché l'Argentina è un paese federale, ma c'è stato effettivamente molto poco per le province fuori da Buenos Aires in questi anni, e poi il tema dell'inflazione, è stato quello il tema della campagna elettorale.
E ha fatto breccia, evidentemente. Alfredo, ti chiedo un'altra cosa ancora. Ecco, Milei aveva parlato di dollarizzazione dell'economia per uscire da questa crisi. Cosa significa? E è una butada o può farlo veramente?
Allora, la proposta di Milei, dai tecnici che l'hanno analizzata, dicono che sia impossibile, perché non c'è la massa monetaria di dollari in Argentina come per fare questo. È un qualcosa che è già successo nel mondo, è successo in America Latina, lo ha fatto ad esempio l'Ecuador, e così come la propone lui è inagibile. Io credo che si andrà a un modello molto più simile a quello degli anni 90, quando il ministro Domingo Cavallo nel governo Menem fece la parità tra peso e dollaro e servì all'epoca per stroncare l'iperinflazione. Cioè, all'epoca l'Argentina aveva il 5000% di inflazione, e con quell'ancoraggio della moneta al dollaro riuscirono ad abbatterla. La conseguenza a lungo andare fu il default, perché a un certo punto tutto ciò che si produceva in Argentina era troppo caro, perché il peso diventava, equivaleva a un dollaro. Domingo Cavallo talmente è uno economista di riferimento di Milei, quindi io credo che sarà molto più graduale quel tema, ma ovviamente il tema cambiario, il tema del cambio in Argentina col dollaro è fondamentale. Nell'ultimo anno, da un'equivalenza di quasi 40-1, siamo arrivati agli attuali 1000-1, quindi c'è un problema molto serio che riguarda il peso. Certamente lui ha proposto di dinamitare la banca centrale, neanche questo succederà, perché alla fine il governo di Milei sarà un governo di mediazione, non ha maggioranza parlamentare, ma nemmeno vicino alla maggioranza parlamentare. Il suo gruppo parlamentare è il terzo dopo quello peronista e dopo quello della centrodestra di Macri. Ovviamente andrà a cercare i voti di Macri, che lo ha sostenuto in questo ballottaggio. Quindi credo che vedremo un centrodestra molto più tradizionale, con qualche punta televisiva, perché il personaggio poi è quello che è, ma sicuramente quelle misure radicali di cui si parlava, non avendo i numeri in Parlamento e sicuramente avendo, come diceva Federico Larsen, avrà una grande opposizione sociale nelle piazze, credo che alla fine diventerà un programma molto più moderato di quanto non sembri adesso.
Grazie Alfredo Somoza per essere stato con noi.
Grazie, buona giornata.
easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected. For me, Argentina, the truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, solutions they promised to be, the answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me.
Noi a Prisma questa settimana avremo sempre in prima pagina un ospite dedicato al tema della violenza di genere, ma naturalmente il tema della guerra in Medio Oriente resterà sempre presente nelle nostre puntate. Per più di un mese lo abbiamo messo in prima pagina e adesso riteniamo che, in vista anche della giornata del 25 novembre, sabato, la giornata internazionale contro la violenza di genere, la priorità sia parlare di quello. Però io adesso vi propongo due interviste, di cui una di un nostro ormai collaboratore, diciamo, suo malgrado, Sami, un cittadino palestinese che vive nella striscia di Gaza e che periodicamente ci manda degli audio quando riesce a caricare il telefono, quando diciamo ha tempo rispetto a quello che deve impiegare per salvarsi la vita sotto le bombe, e poi Guido Limpio del Corriere della Sera. Intanto sentiamo da Sami diciamo una sorta di aggiornamento sulle sue condizioni nella striscia.
Situazione ancora più gravissima, soprattutto all'ospedale di Al-Shifa, perché sono rimaste soltanto 245 ferite che non posso muovere, però cercano di evacuarlo perché Israele praticamente ha dato loro ultimatum, praticamente di evacuarlo perché lo vogliono soprattutto bombardare. Poi un'altra cosa, praticamente Israele che sta prendendo in mira tutti i giornalisti, praticamente finora sono più di 110 giornalisti morti, uccisi, l'ultimo che è stato ucciso oggi praticamente un giornalista famoso, si chiama Bilal Jadalla, è direttore della Casa Stampa, un'associazione che lavora praticamente indipendente, è stato perché è bombardato la sua casa, mentre è morto lui insieme ai suoi familiari. Ma soprattutto oggi ancora ci arrivano sfollati, arrivano dal nord, da Gaza City. Una cosa anche peggiore è che oggi più oggi è vento, la gente non sa dove andarsi. Poi ci arrivano, fanno più di una decina di chilometri a piedi, poi il resto delle strade lo fanno su carrelle di cavallo, asino, perché non ci sono praticamente di macchine, perché non c'è gasolio, non c'è carburante, una situazione ancora gravissima. C'è la gente che hanno cominciato per riscaldarsi, per fare il pane, per cucinare, hanno cominciato a tagliare gli alberi per usarli, una situazione ancora gravissima. E il Valico di Rafa è entrato soltanto due serbatoi di carburante, e soltanto, e questo carburante l'ha fatto entrare Israele perché era per far funzionare praticamente le bombe della fognatura, perché hanno paura che viene buttata nel mare, perché non vogliono nemmeno, perché il mare è lo stesso mare che lo condividiamo insieme, non vogliono danneggiare il mare o inquinarlo. La gente comincia ancora a soffrire il fame, il freddo, mancanza di acqua, situazione ancora gravissima. Sono diventati, aumenta il numero di morti, le sfollate aumentano di più. Ogni giorno che passa in questa guerra sarà praticamente un altro disastro, un altro massacro per la popolazione di Gaza, e la gente non ce la fa più.
E prima di dare la linea alle notizie, un piccolo approfondimento insieme a Guido Limpio, esperto di strategia militare del Corriere della Sera, a proposito dell'attacco ieri dei ribelli yemeniti Houthi, vicini all'Iran, contro una nave mercantile di un uomo d'affari israeliano. Attacchi del genere li avevano preannunciati. Che cosa significano secondo Guido Limpio? Sentiamo.
L'attacco da parte degli Houthi era una cosa scontata, attesa, perché è vero che hanno agito oggi, ma erano circa 3-4 giorni che lanciavano minacce in questo senso. Avevano addirittura diffuso un poster con una nave israeliana in fiamme. Nel caso specifico probabilmente la nave non è israeliana sotto il profilo strettamente legale, ma è riconducibile a una società di cui è proprietario un israeliano, ma la differenza è poca cosa, è un atto di pirateria, è un atto grave perché avviene lungo una via d'acqua che interessa non solo Israele o lo Yemen, ma è una delle vie commerciali più importanti del mondo. L'altro elemento è che certamente è un fattore di instabilità. Ricordiamo che in questa zona ci sono navi americane, ci sono navi alleate, proprio per parare la minaccia da parte degli Houthi. Ricordo anche che un drone americano è stato abbattuto dagli Houthi, gli americani non hanno reagito, sembra quasi che gli Houthi vogliano suscitare una risposta.
La strategia di Israele sulla striscia di Gaza, sappiamo che nei giorni scorsi è stato pesantemente bombardato il nord della striscia, l'indicazione è stata per giorni di spostarsi a sud, adesso anche il sud viene bombardato, l'indicazione è di recarsi nei rifugi. Si capisce a tuo modo di vedere a questo punto qual è la strategia di Netanyahu per quanto riguarda questo conflitto e il futuro della striscia di Gaza?
Allora, certamente possiamo parlare del presente, ed è evidente quello che, al di là delle dichiarazioni, dei vari episodi singoli, l'ospedale piuttosto che la scuola, guardiamo la sostanza. La sostanza è che l'esercito israeliano sta procedendo nel distruggere qualsiasi struttura che possa essere usata da Hamas, ma non solo da Hamas, quindi un'azione militare, ma che incide anche sulle strutture civili della striscia di Gaza. E quindi prima ha iniziato nella fascia nord, adesso si dedicherà forse probabilmente all'area di Khan Yunis, dove è noto storicamente che è una delle roccaforti di Hamas e degli altri gruppi, no? Quindi io mi aspetto anche qui un'azione militare. Certamente questo avrà delle conseguenze umanitarie pesanti, ma abbiamo visto che in questa crisi l'elemento umanitario purtroppo viene sempre dopo. È cominciato con una strage di civili, prosegue con strage di civili.
Ecco qua Guido Limpio del Corriere della Sera, la spiegazione, insomma, la sua interpretazione di questo attacco dei ribelli yemeniti Houthi contro una nave mercantile israeliana. La linea ora passa al giornale radio, dove ci saranno anche tutti gli aggiornamenti, diciamo, dal campo di guerra, e noi ci risentiamo subito dopo per l'ultima parte di Prisma.
La per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se lì è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Piove, senti che bel rumore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Quando lo sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Forse Sally proprio questo è il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa, cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento e come se fosse l'ultimo. Per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Ed un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Cosa vuoi che ti dica? Senti che bel rumore.
Prisma in diretta su Radio Popolare, ancora poco più di un quarto d'ora insieme, per poi dare la linea alle note dell'autore con Ira Rubini e a Massimo Bacchetta per Tutto Scorre. E questo 20 novembre si celebra la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e noi vi proponiamo un tema, un libro, a partire da un libro, insomma, che si intitola Perdersi in Europa senza famiglia, storie di minori migranti. Lo hanno scritto due giornaliste di un gruppo che si chiama Lost in Europe, è un gruppo trasversale in tanti paesi d'Europa, che seguono le tracce di questi ragazzi, ragazzini che se no sarebbero invisibili. Cecilia Ferrara, buongiorno.
Buongiorno Lorenza e buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici.
Autrice insieme ad Angela Gennaro di questo libro pubblicato da Altre Economia, potremmo forse partire dai numeri, dalle provenienze di questi ragazzi, ragazzini che passano per l'Italia o in Italia vogliono venire a stare. Tra l'altro c'è un bellissimo messaggio del presidente Napolitano per la giornata di oggi che fa proprio menzione anche di loro, perché dice tra le altre cose: guerre, crisi climatiche, povertà fanno aumentare di anno in anno il numero di bambini e adolescenti in fuga dalla propria condizione, dalla propria terra, alla ricerca della salvezza e della emancipazione da un destino disumano. Quindi insomma Mattarella ha avuto parole anche proprio per questi ragazzi di cui parlate nel vostro libro. Cecilia.
Sì, tra l'altro lo abbiamo citato anche noi nel nostro primo capitolo e anche nella copertina, perché appunto già aveva ricordato come nel suo ufficio tiene il ritratto del bambino che era stato ritrovato in fondo al mare con la facella cucita nella tasca. Quindi diciamo la sensibilità evidentemente di Mattarella per questo tema non è, insomma, è costante. Noi diciamo abbiamo iniziato tanti anni fa a occuparci di questo tema. Il gruppo si costituisce nel 2017 a partire da giornalisti olandesi. Noi italiane entriamo nel 2018 perché ovviamente l'Italia è uno dei paesi di primo arrivo, quindi era ovviamente fondamentale metterla dentro questo collettivo. Adesso siamo 28 giornalisti da 14 paesi europei e un po' è anche la forza, perché ci sono delle inchieste in cui riusciamo a mettere insieme i numeri di molti stati, e se appunto alcuni stati non danno i numeri, questo diventa una notizia all'interno del nostro racconto. E i numeri sono, come tu giustamente dicevi, importante. L'Italia, devo dire, ha un buon sistema informatico di raccolta dati da questo punto di vista. È il Ministero del Lavoro che se ne occupa, il Dipartimento Immigrazione e Integrazione, e si possono vedere i numeri in tempo reale. Al 31 ottobre i minori stranieri non accompagnati in Italia presenti sul territorio sono 23.000, che è un numero altissimo. Diciamo che avevamo questi numeri nel 2016. Naturalmente c'è da ricordare una cosa, che ci sono una grande quantità di minori stranieri non accompagnati ucraini.
Già.
Che in molti casi sono circa 5.000, sono la seconda nazionalità in questo momento, sono stati la prima per gli ultimi due anni, adesso sono la seconda, adesso la prima sono gli egiziani. Questi minori hanno sicuramente, diciamo, uno statuto particolare, perché sono spesso minori non accompagnati, ma che sono in Italia con persone di riferimento che possono essere o familiari di secondo o terzo grado, o comunque amici di famiglia. Quindi non sono lo stesso tipo di minori stranieri che arrivano, ad esempio, che sbarcano e arrivano dall'Egitto o da altri paesi dopo viaggi di anni. Molto probabilmente questi minori torneranno in Ucraina, anche se anche qui abbiamo rilevato delle forti criticità rispetto a minori provenienti da istituti, da orfanotrofi in Ucraina, che ultimamente vengono rimpatriati con metodologie, insomma, con delle pressioni che, insomma, hanno fatto sollevare più di un sopracciglio. Questo per raccontare come appunto il fenomeno è comunque complesso, Noi ci lavoriamo da anni perché ci siamo resi conto che spesso questi ragazzi sono invisibili. Abbiamo iniziato a lavorarci perché il capo dell'Europol del 2016 aveva parlato di 10.000 minori che scomparivano ogni anno, minori stranieri arrivati in Europa, e nessuno se ne era mai non reso conto, ma non lo riteneva un dato da seguire quando diciamo la sparizione dei minori vuol dire spesso non solo raggiungere parenti in altri paesi d'Europa, ma vuol dire mettere questi ragazzi in posizione di vulnerabilità rispetto alla tratta, rispetto al traffico, rispetto al lavoro forzato, alla prostituzione forzata. Quindi diciamo la cosa più sconvolgente che ci ha portato a lavorare su questo tema era proprio la noncuranza con cui l'Europa trattava questi minori. Quindi anche nella nostra prima inchiesta, diciamo, internazionale, in cui abbiamo fatto richieste di accesso agli atti per quanto riguarda i numeri sia delle presenze che delle sparizioni, diciamo così, ci siamo proprio resi conto che appunto, ripeto, l'Italia aveva un altissimo numero di sparizioni, ma li registrava anche, mentre ad esempio non siamo riusciti ad avere dati dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Danimarca, in alcuni casi per resistenza, in altri casi appunto perché ritenuto un dato non rilevante. Appunto in Danimarca ti dicono ma vanno dai parenti in Svezia. Quindi diciamo la tutela dell'infanzia, che dovrebbe essere al primo posto, visto che abbiamo firmato la Convenzione dei diritti dell'infanzia sia come Italia ma anche insomma tutti gli stati europei sono dentro la Convenzione ONU, per noi tirare fuori questo tema, far vedere quanto sia grave che non ci si occupi dei minori stranieri che arrivano in Italia, ma che li si tratti come minori di serie B, insomma, secondo noi è una cosa, come dire, grave.
Certo, evidentemente. Che cosa significa per questi ragazzi, poi appunto alcuni sono proprio ragazzini, vivere qui da noi senza famiglia? Cioè, mi ha colpito quel capitoletto del libro che si intitola Dormire nei commissariati.
Sì. Allora, diciamo, questi ragazzi arrivano da anni di viaggi, con traumi molteplici. Sono i traumi sia, come dire, che partono dal paese da cui vengono, provengono, perché evidentemente se sono scappati così piccoli qualche ragione grave di partenza c'era. Viaggiano in delle condizioni allucinanti, passando dalla Libia o passando dalla rotta balcanica, sottostando alla violenza della polizia, alla violenza di confine, che insomma è ormai anche quella documentata, ma anche quella no, se ne prende atto come se dovesse essere, no,
un dato di fatto,
sì. Normale. E arrivano in Italia convinti di avercela fatta, ma il sistema continua spesso purtroppo a respingerli, perché si sono sempre di più diminuite le risorse sull'accoglienza, sull'integrazione. Questo ormai da Salvini, cioè si è iniziato con gli adulti diminuendo i soldi dell'integrazione, per cui qui ormai nessuno impara più l'italiano perché non ci sono più corsi, la situazione è devastante e ricade a cascata anche sull'accoglienza dei minori.
Certo, adesso guarda, proprio a questo proposito, Cecilia, ti interrompo perché l'abbiamo acchiappata in treno e non è detto che la linea regga. C'è Sandra Zampa con noi, senatrice del Partito Democratico, buongiorno.
Buongiorno.
E ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che la legge del 2017 che prevede il percorso di accoglienza e tutela dei minori non accompagnati in Italia porta il suo nome e non per niente domani Sandra Zampa ha organizzato la presentazione al Senato del libro di cui stiamo parlando. Senatrice, però qui, come già anticipava Cecilia Ferrara, c'è un attacco da parte di questo governo a questa legislazione, viene messa in discussione, si vogliono far passare questi come degli imbroglioni che fanno finta di aver 17 anni invece sono adulti, come commenta?
Ma guardi, è un attacco feroce, è molto deficiente, lasci che le dica, non c'è solo anche alla stupidità. Prima di tutto perché più noi lasciamo queste persone sulla strada e abbandonate a se stesse, più mettiamo a rischio le loro vite e la loro incolumità, ma certamente le spingiamo anche, rendendole invisibili o comunque precarie, a comportamenti, a tentativi di sopravvivere che ovviamente non possono che poi confliggere con la convivenza, no? Le persone anche se...
Ecco, purtroppo, scusi senatrice, parlava di convivenza e dobbiamo riprendere, tornare un pochino indietro perché la linea va e viene, proviamoci.
Dicevo, è una scelta scellerata veramente, guardi, un aggettivo che io non uso mai, detesto usarlo perché non mi piace, ma in questo caso è un misto di cattiveria e stupidità insieme. È un attacco che io ero sicura che avrebbero portato perché... da tempo stanno maturando, tra l'altro contraddicendo anche le loro scelte parlamentari, perché nel 2017 il Parlamento italiano si trovò, con l'eccezione della Lega, che però non fece mai opposizione a questa legge, semplicemente non ha partecipato, ha avuto un ampio sostegno delle forze parlamentari, perché poi quando i giornali raccontano,
ecco, sì, certo, infatti, e invece adesso diciamo forse hanno gettato la maschera o comunque, come qualcuno pensa, devono tenerci impegnati con diversivi, mentre nel frattempo insomma sulle cose che stanno a cuore agli italiani,
devono raccontare agli italiani che essendo cattivi loro sì che li respingeranno i migranti. Questo è tra l'altro falso, perché non c'è nessun cambio se non un aumento negli arrivi, non dei minori, che più o meno sono nei numeri che anche dello scorso anno, però complessivamente ci sono molto più sbarchi. Allora loro devono tutti i giorni fare vedere agli italiani quanto sono cattivi. Sono bugiardi nel racconto che fanno, nella narrazione che fanno, e sono, ripeto, molto stupidi, perché integrare dei giovani significa avere in futuro una buona convivenza, manodopera, professionisti, perché non è che tutti loro devono fare il cuoco, possono anche fare lavori, professioni più importanti, ma comunque avere dei cittadini che hanno anche maturato nei confronti del paese che li ha accolti di... c'è comunque rispetto.
Ecco, senatrice Zampa, io la ringrazio e la saluto, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, arrivederci a Sandra Zampa che appunto ha dato il nome in quanto promotrice della legge sull'accoglienza e la tutela dei minori non accompagnati nel nostro paese. Cecilia Ferrara, coautrice con Angela Gennaro di questo libro di cui abbiamo parlato, Perdersi in Europa senza famiglia, che è uscito con Altre Economie. Ringrazio anche te e buon lavoro con il vostro gruppo Lost in Europe, mi pare davvero un lavoro prezioso. Ciao, grazie.
Grazie mille, buona giornata.
E a voi grazie per l'ascolto di questa puntata di Prisma, in cui abbiamo parlato di violenza di genere. Lo faremo tutte le mattine in questa settimana che ci porta al 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza di genere. Qui in coda invece, a proposito della giornata internazionale di oggi, cioè quella per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, abbiamo parlato di minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia. Abbiamo parlato della guerra in Medio Oriente con un'analisi di Guido Olimpio del Corriere della Sera, una testimonianza da Gaza di un cittadino. Delle elezioni in Argentina con la vittoria questa notte di Javier Milei, che è il nuovo presidente. Quindi non mi resta che darvi appuntamento a domani, se volete, come sempre Prisma comincia tra le 8.35 e le 8.40 su queste frequenze, quelle di Radio Popolare. Un saluto e buon proseguimento dell'ascolto da Lorenza Ghidini e da Massimo Alberti.